Giorgio Vacchiano, buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E benvenuto, benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontarci di questo libro che si intitola La resilienza del bosco. Storie di foreste che cambiano il pianeta. Giorgio Vacchiano, leggo nel risvolto di copertina, ricercatore e docente in gestione e pianificazione forestale all'Università Statale di Milano, studia modelli di simulazione in supporto alla gestione forestale sostenibile, la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico e ai disturbi naturali nelle foreste temperate europee. È un lavoro mica da poco, soprattutto adesso con tutte queste variazioni climatiche che sono in atto, Giorgio Vacchiano.
Esatto, io sono un forestale, ho studiato scienze forestali e quando ho studiato, non molto tempo fa, si riteneva ancora che il clima fosse un qualcosa di stabile quando studiavamo le foreste. Le proiezioni sulla crescita futura delle foreste si basavano su quanto era avvenuto in passato, gli alberi erano sempre cresciuti così e sempre l'avrebbero fatto. Ecco, nel giro di 10-15 anni questa cosa non solo non la insegniamo più, non la racconto certo ai miei studenti, ma anzi dobbiamo ci stiamo ingegnando di trovare dei modi invece per prevedere come le foreste potrebbero rispondere alle mutate, alle nuove condizioni climatiche, sia al riscaldamento graduale, che come sappiamo tutti è il primo effetto, sia soprattutto al moltiplicarsi degli eventi estremi, non solo in Australia, come stiamo vedendo ancora in queste settimane, ma anche in Italia e in Europa.
Non solo in Australia, ma poi nei mesi scorsi c'è stato il Sud America, l'anno scorso c'è stata la Siberia, dove non si pensava nemmeno che un bosco prendesse fuoco, invece il bosco ha preso fuoco, la foresta ha preso fuoco. Ma torniamo un attimo al titolo di questo suo libro, La resilienza del bosco. Ora, la parola resilienza normalmente si adatta alle persone, invece qui in questo libro scopriamo che la parola resilienza si adatta benissimo alla natura. Ma diciamocelo subito, Giorgio Vacchiano, la parola resilienza non vuol dire che tanto il bosco si adatta e quindi non c'è problema, perché la parola resilienza proposta dalla natura è una parola molto importante.
Esatto, guardi, questi racconti di foreste che ho cercato di mettere insieme, vissuti soprattutto in prima persona, si muovono in realtà su un filo molto sottile. Proprio come dice lei, il bosco, la foresta ha sviluppato in realtà da milioni di anni delle incredibili e fantasiose strategie di resistenza o di risposta a quelli che possono essere gli eventi negativi che la colpiscono, e questa è senz'altro una prima lezione di cui oggi abbiamo molto bisogno. Tuttavia la foresta si è abituata, se vogliamo dire così, a una frequenza, un numero di volte in cui questi eventi accadono relativamente costante, fisso, che non cambiava nel tempo. Non so, un incendio ogni 50 anni, un colpo di vento catastrofico ogni 100 e così via. Oggi invece, oltre a cambiare rapidamente la temperatura del pianeta, stiamo appunto facendo cambiare rapidamente anche la frequenza, cioè il numero di volte in cui questi eventi accadono. E se questo cambia troppo velocemente, anche le piante, che hanno bisogno di tempo per adattarsi, perché cambiano con l'evoluzione, quindi si tratta di cambiamenti lenti che devono essere ereditati e così via, non fa invece più in tempo a fronteggiare gli eventi a cui la sottoponiamo. Un esempio sugli incendi australiani: certamente gran parte della vegetazione che sta bruciando è adattata al fuoco, l'evoluzione l'ha attrezzata delle giuste risposte per poter ritornare dopo un incendio. Se però lo stesso evento si riverificasse troppo presto, tra 10 o 20 anni sugli stessi territori, allora anche per le piante sarebbe un grande problema.
Lei è proprio all'inizio di questo libro, La resilienza del bosco, ci dice che nonostante, prendiamo per esempio quello che è successo in Australia, no? E si pensa che quando un bosco brucia poi effettivamente è un danno, ma questo è sicuro. Ma la natura cerca una risposta, cerca comunque di trovare vita. E ci si domanda quanti anni ci vorranno per ristabilire quello che è stato bruciato. La natura ci pensa subito a creare delle possibilità. Se la foresta è stata colpita non è sempre una distruzione totale. Perché tutto questo può aprire la strada a nuove specie animali, a nuove specie vegetali.
Certamente, allora da un lato anche quando parliamo in Italia di incendi c'è una tendenza un po' eccessiva, forse allarmista, a parlare di distruzione totale, ma se avessimo una distruzione totale con tutti gli incendi che abbiamo nei nostri boschi saremmo rimasti già senza foreste da un bel pezzo. Invece, anzi, le nostre foreste si stanno espandendo, per fortuna, contrariamente a quanto avviene tra l'altro in altre parti del mondo. Faccio da controcanto a questo primo capitolo in cui cerco di illustrare come la vegetazione risponde, per esempio avendo delle pigne, dei frutti che si aprono solo al passaggio del fuoco e quindi possono disperdere i loro semi nell'ambiente. Dicevo, faccio da controcanto invece con l'ultimo capitolo in cui cerco di raccontare tutti i legami tra la foresta e l'uomo. Quindi forse quando accade un evento di questo tipo o per il cambiamento climatico più in generale, non è che dobbiamo preoccuparci tanto per il destino della foresta, di una specie vegetale o dell'ecosistema o del pianeta, che da direi centinaia di milioni di anni sono abituati a far fronte a catastrofi anche di grandissima scala, pensiamo all'impatto del meteorite che estinse i dinosauri. Tuttavia oggi noi dipendiamo in modo critico dalle foreste, che ci danno, forse a nostra insaputa, moltissimi benefici. Ci permettono di sopravvivere, ci danno cibo, acqua, legno come materiale pulito, ci danno protezione dal dissesto idrogeologico. E quindi desideriamo anche che la foresta resti in un certo modo, conservi delle caratteristiche che anche a noi conferiscono certi vantaggi. Quindi in questo incrocio tra le dinamiche naturali, che ovviamente vanno rispettate, e il tipo di foresta che a noi risulta più necessario, direi, per vivere, sta tutta anche la mia attività professionale, il mondo di chi gestisce le foreste, di cui per fortuna in Italia abbondano le professionalità.
Ma Giorgio Vacchiano racconta anche come ha cominciato ad amare la natura, perché a volte le professioni, a volte il percorso di studio nasce da bambini. Lei come ha cominciato ad amare la natura? In che modo?
Ricordo due momenti particolari. Il primo, una serie di escursioni in montagna che fin da piccolissimo, fin da quando stavo appena imparando a camminare, anzi forse da prima, i miei genitori mi portavano a fare insieme a loro, per cui frequentando le montagne della Val d'Aosta, del Piemonte, fin da piccolissimo ho imparato molto presto a avere a che fare con l'ambiente naturale, quasi a sentirmi a casa sui sentieri, sulle pietraie di alta montagna, appunto in mezzo ai boschi, a non considerarli come un mondo separato, lontano, ma qualcosa che apparteneva anche alla mia vita, in cui piano piano mi imparavo a muovere. Questa cosa è esplosa poi in modo particolare qualche anno dopo, avevo 12 o 13 anni, e i miei trovarono una casa in affitto in Val d'Ayas, sempre nella Valle d'Aosta. E questa casa era a 10 minuti di cammino da un piccolo bosco, molto mantenuto dall'uomo, non pensate a un luogo particolarmente selvaggio. Però poiché all'epoca ero anche un amante di giochi di ruolo, in ambientazione fantasy, allora questo bosco era il posto ideale per andare a vedere come potevo creare nuove ambientazioni in cui far muovere i miei personaggi e gli amici con cui giocavo. Per cui mi ci recavo molto spesso, andavo a fare le passeggiate e iniziavo a scoprirlo cominciando anche a uscire dal sentiero, perché forse una delle cose più belle che possiamo fare quando siamo in un bosco, naturalmente con prudenza, magari accompagnati da qualcuno, è provare a uscire dal sentiero, provare a sperimentare quella sensazione di trovarsi un po' di più in mezzo a un percorso che stiamo tracciando noi, che non hanno tracciato altri per noi. Naturalmente bisogna conoscere gli eventuali pericoli, sapere come muoversi, sapere come ritornare sui propri passi, però piano piano un allenamento che forse anche ai nostri bambini conviene far fare, naturalmente in sicurezza.
Naturalmente in sicurezza, perché la natura va rispettata, e sotto la parola rispetto dobbiamo mettere anche la parola sicurezza. Ma Giorgio Vacchiano, quando noi guardiamo intorno il paesaggio, questa è una domanda che a volte mi pongo spesso, diciamo che bel paesaggio, però quanto, e lei ne parla in questo libro, quanto questo paesaggio è naturale oppure artificiale, vale a dire quanto è stato modificato dall'uomo. Quindi l'azione dell'uomo nei confronti del paesaggio è un'azione importante, perché il paesaggio continua sempre, non solamente perché la natura ci pensa con quella straordinaria idea che le piante si muovono, ed è vero, ma anche con l'azione dell'uomo.
E guardi, soprattutto in Italia direi che non c'è nessuna porzione del territorio che possiamo considerare interamente naturale, se intendiamo con questa parola l'assenza di presenza o di azione da parte dell'uomo. anche i boschi di montagna più belli che conosciamo, magari i boschi di abete rosso delle Dolomiti, piuttosto che il Larice se saliamo ancora più su, o certe faggete o i castagneti addirittura, in cui andiamo magari a raccogliere le castagne d'autunno, sono tutti stati plasmati da secoli di azione umana. Però secondo me questo non toglie fascino alla natura. Forse la distinzione un po' artificiosa tra uomo e natura, che è un'eredità, se vuole, degli ultimi 2-3 secoli, in un'età in cui in massa ci siamo mossi verso le città e abbiamo cercato di escludere la natura dal posto dove vivevamo, ecco, forse questa distinzione è anche un po' alla radice dei mali ambientali e sociali del nostro tempo.
Speriamo, ma Giorgio no. Vacchiano, speriamo di tenere la linea, perché si era perso per un attimo. Stava dicendo?
No, dicevo, questa separazione tra uomo e natura, un po' artificiosa, secondo me è un po' la radice dei mali ambientali e climatici che stiamo vivendo. In realtà noi siamo intimamente connessi alla natura, che lo vogliamo o no, che ce ne accorgiamo o no, appunto perché le foreste ci danno moltissimi benefici, ma perché noi stessi le possiamo impattare in qualche modo con le nostre vite, con le nostre produzioni. E quindi gestire questo rapporto bionivoco tra uomo e natura è un pochino la sfida, secondo me, del nostro tempo. Non basta, diciamo, vivere tranquilli pensando di non averci niente a che fare e andare ogni tanto in un ambiente naturale, che in realtà di assolutamente naturale ha sempre poco, ma si tratta di un po' sporcarsi le mani, immergersi in un qualcosa che è sempre un misto tra noi e le altre specie e capire come gestirlo affinché tutti possiamo vivere in armonia.
Giorgio Vacchiaro, lei è stato considerato tra i migliori 11 migliori scienziati emergenti nel mondo che stanno lasciando il segno nella scienza. Come ci si sente a lasciare un segno nella scienza?
Ma non ci penso molto, senz'altro è stato un riconoscimento molto gratificante, ma so benissimo che il lavoro che, insomma, è stato alla radice di questa menzione in realtà è stato un lavoro di gruppo. Sempre più oggi la scienza si fa in team e tutti i miei lavori, basta andare a vedere i miei articoli scientifici, hanno almeno 4-5 altri autori che hanno contribuito a realizzarli, per cui ovviamente le storie giustamente tendiamo ad associarle a delle facce, a delle singole persone, ma in realtà forse anche dal punto di vista scientifico per me la cosa più stimolante è avere delle persone con cui lavorare, con cui scambiare idee. Quando parlo con loro che le idee vengono meglio, soprattutto con persone magari a me complementari. Io sono un bravo analista dati, c'è chi invece mi dà la creatività o mi fa formulare nuove ipotesi, quindi questo lavoro di collaborazione non solo tra uomo e natura, ma tra uomo e uomo, funziona benissimo anche nella scienza.
In questo libro troviamo veramente un viaggio intorno al mondo, intorno alle foreste di mezzo mondo, partendo dalle foreste vicino a casa, l'ha raccontato poco fa Giorgio Vacchiano, dai boschi del nord del Piemonte alla Val d'Aosta, per poi andare in giro per il mondo. Ecco, ma lei se dovesse scegliere un bosco per eccellenza, quale sceglierebbe, Giorgio Vacchiano?
Ma forse uno dei posti che mi ha emozionato di più, e lo descrivo nel libro, sono le foreste pluviali temperate del Nord America, in particolare delle isole Haida Gwaii, che si trovano in Canada, al largo della British Columbia. E lì, pensate, c'è la foresta con più biomassa del mondo, cioè se prendiamo un metro quadrato, un fazzoletto di terra, troviamo più tronchi, foglie, radici che non nello stesso fazzoletto di terra in Amazzonia. E lì abita un popolo nativo, gli Haida, che ha con la foresta un rapporto strettissimo. Quindi ritorniamo a evidenziare il rapporto tra l'uomo e la natura, che secondo me è un po' la chiave. E ha un rapporto che per forza di cose è sostenibile, perché dalla foresta dipende la loro sopravvivenza, la loro cultura. Loro usano questi alberi millenari per fare le canoe, per fare i totem, per realizzare le loro case, i vestiti, per il cibo. E quindi hanno evoluto da migliaia di anni un sistema per vivere insieme alla foresta, non, diciamo, lasciarla intoccata, perché altrimenti non potrebbero vivere in quelle isole, ma conoscere i ritmi con cui cresce. Per fortuna la natura si rinnova, si riproduce e cresce grazie all'energia del sole, e quindi se restiamo entro questo limite forse possiamo convivere e sviluppare delle società avanzate e armoniose.
E qui ci troviamo in Piemonte, e il Piemonte viene anche raccontato in questo libro, non solo, per esempio quando suo padre, se ricordo bene, telefonò e le disse: hai visto cosa è successo a Valdieri?
Esatto, era il 2003, io ero appena laureato, fresco di laurea, portato dal mio supervisore scientifico di allora, il professor Renzo Motta, che ancora lavora all'Università di Torino e che saluto, a Cortina da un pezzo a fare dei rilievi, diciamo come aiutante di campo, dei rilievi per verificare quanto il bosco si stava appunto muovendo, come lei ricordava prima, risalendo verso l'alto a causa dell'abbandono dei pascoli. E in quei giorni a Valdieri si sviluppò questo grande incendio al monte della Piastra, vicino alla Madonna del Colletto, sicuramente chi è lì se lo ricorda bene, che allora fu un incendio straordinario, non tanto, non solo per la sua estensione, oltre 1500 ettari se ricordo bene, ma perché colpì il faggio d'estate, una situazione che normalmente è di scarsissima infiammabilità. Purtroppo non è stato forse il primo, ma non è stato l'ultimo. Negli anni successivi abbiamo visto altri incendi nelle faggete della Val di Susa, in Svizzera, nel nord del Piemonte, in Val Vigezzo. Il segno che anche questi ecosistemi normalmente umidi, che conosciamo per darci frescura, diventavano invece secchi e infiammabili perché il clima sta radicalmente modificando le condizioni di siccità delle nostre estati. Quindi l'abbiamo un po' preso come, diciamo, una sentinella, un segnale anticipato di quello che sta succedendo un po' in tutto il mondo.
Di quello che sta succedendo in tutto il mondo è una domanda che poniamo sovente ai nostri ospiti parlando di clima. Oggi, e lo chiedo anche a lei Giorgio Vacchiano a chiusura di questa conversazione, oggi che si parla sempre di cambiamento climatico. Qui siamo in un appuntamento che si titola Il posto delle parole, nelle parole amiamo inciampare. Ma secondo lei è giusto chiamarlo ancora cambiamento climatico? O forse per noi che abbiamo bisogno di un impatto, di un colpo più duro, di un pugno nello stomaco, potremmo chiamarlo definitivamente emergenza climatica? Lo so, è semplicemente un cambio di parola, ma forse a volte è necessario.
Sì, io in genere preferisco usare il termine crisi climatica o emergenza climatica. L'abbiamo sempre chiamato anche nella scienza cambiamento climatico, ma io credo che le parole non restino mai uguali a se stesse, cambiano con il mutare della nostra percezione e forse a volte ci creano una suefazione che le svuota un pochino del loro significato. Di fatto le parole sono dei contenitori, bisogna poi vedere che cosa noi ci mettiamo dentro. E cambiamento climatico ultimamente, per quanto all'inizio, come le dicevo, aveva un grosso carattere di novità anche come parola, perché il clima era per definizione stabile, almeno sui tempi umani ovviamente, invece adesso forse è diventata una parola un pochino consumata, anzi sfruttata ad arte da chi ha interesse a negare quello che sta succedendo, dicendo ma il clima è sempre cambiato, quindi se parliamo di cambiamento climatico parliamo di qualcosa che fa parte del quadro normale delle cose su questo pianeta, ignorando la grossa differenza di velocità di questi fenomeni. Quando il clima è cambiato in passato, anche durante le glaciazioni, il ritmo a cui la temperatura variava era 20 volte più lento di quello a cui varia adesso, ed è questo che ci crea la maggior parte dei problemi, sia a noi con possibilità di adattamento e sia alle specie vegetali e animali, come dicevo prima. Per cui anche grandi media, grandi testate, io mi interesso molto di comunicazione ambientale, quindi seguo anche questi argomenti, stanno iniziando appunto a cambiare questo termine, a usare la parola crisi climatica.
Prima di salutarci, Giorgio Vacchiano, qual è il libro che si è portato nel suo viaggio che sta per fare?
Guardi, io consiglio a tutti un libro che ho finito di leggere da poco, si chiama Grande Mondo, Piccolo Pianeta, di Johan Rockström. Rockström è il direttore del Potsdam Institute for Climate Science, una delle principali istituzioni scientifiche sul clima nel mondo, è anche un grande raccontatore. E se dovessi scegliere un libro che sintetizza un po' cosa sta succedendo al clima e anche le soluzioni, perché spesso parliamo ancora troppo di problemi, ma manca un po' l'analisi sulle soluzioni, ecco, questo è un ottimo libro che si legge anche con molto godimento.
Grazie davvero Giorgio Vacchiano, autore del libro uscito da Mondadori, il libro intitolato La resilienza del bosco. Grazie e buon viaggio Giorgio Vacchiano.
Grazie, buongiorno.